Grazie Monica. Allora, adesso spazio a qualche domanda. Chi vuole alzi la mano. Adesso. Come siete? Abbastanza provati? Tante cose. Sì, no, stanno. C'è una mano qua davanti, ma intanto il microfono è raggiunta una là dietro. Prego.
Nel caso di un'associazione a livello nazionale che opera in campo culturale con più di 700 soci, suddivisa in varie sezioni territoriali, l'adeguamento alle normative previste dalla legge deve essere fatta a livello nazionale oppure ogni sezione deve adeguarsi per conto suo?
Grazie. Sentiamo la signora.
Sì, buongiorno. Io volevo solo capire una cosa riguardo al discorso dei volontari. Nel nostro caso noi abbiamo alcuni dipendenti, diversi collaboratori in partita IVA che svolgono determinate mansioni. Ma che spesso si offrono, diciamo, disponibili a titolo gratuito quando noi facciamo, non so, eventi, facciamo mercatini, raccolte fondi, eccetera. Io prima ho sentito questo discorso che non c'è la possibilità che sia compatibile questa figura di lavoratore, sia dipendente o comunque non dipendente, con la figura del volontario. Volevo capire, ma solo nella questione di essere iscritti o meno a questo registro? Oppure non può proprio esistere, nel senso che il dipendente, se è trovato, che ne so, a fare volontariato al di fuori dell'attività sua solita lavorativa, può essere in qualche maniera, che ne so, denunciato, perseguito, eccetera. Perché penso che in diverse associazioni di volontariato si possa presentare questo caso, diciamo, questa doppia figura, e che non svolge le attività che normalmente svolge come dipendente quando lavora per l'associazione. Grazie.
Grazie.
Sono Roberto Bortolotti, rappresento una società sportiva e quindi cercherò di essere sintetico e dirompente, soprattutto se non riesco a essere sintetico almeno dirompente. Questa riforma, terzo settore, 104 articoli, 43 pagine, due ministeri, diverse commissioni, 5 assessorati in regione, quindi una riforma che difficilmente funzionerà e costerà molto. Allora, entrando nello specifico, è un errore di fondo questa riforma, non divide il volontariato gratuito dall'altro, questo è un peccato originale imperdonabile. Quindi entrando nello specifico, anche perché si deve essere polemici e anche propositivi. Per esempio, dicevo, le società sportive sono un valore essenziale in uno Stato che non ha una politica dello sport. Noi facciamo educazione dello sport, se si va nelle scuole si vede subito l'esigenza, anche non siamo volontari, siamo missionari, se vai nelle scuole a fare attività promozionale vedi che il 50% hanno capacità motoria vicino allo zero. Quindi sono tra l'altro le società sportive citate solo all'articolo 5, lettera P, cioè una righetta, come per dire queste sono messe lì per così, per comprendere tutti. Invece l'articolo 17, che forse è quello che sintetizza più tutta la riforma, intanto quando si parla di volontario sembra quasi che sia una colpa. Il volontario è una passione, impegno, gratuità, solidarietà, spirito di socialità, progettualità, lì sembra che sia una colpa, quasi essere un volontario. Dopo è sempre nell'articolo 17 lì, quella dei... Grazie. Quella delle 10 euro al giorno, quello lì è una scivolata, no? Cioè io mi sento offeso se uno mi dà 10 euro al giorno. Mi sento offeso. Tra l'altro in quel, sempre nell'articolo 17, sono esclusi i rimborsi per chi fa donazioni di sangue o di organi. Sappiamo che la Regione ha eliminato il rimborso spese a chi andava a donare, per esempio, per dire, per essere precisi, a Buia, a San Daniele, erano 4,50 euro, che il più del 90% dei donatori lasciava la sezione. La sezione di Buia, con 750 iscritti, aveva un introito di 2.000 euro l'anno che faceva sia promozione, sia solidarietà, e quindi anche è stata tolta quella roba lì. Si mette i 10 euro, che è una provocazione, si toglie il rimborso che c'era già. Il volontario va a dare sangue lo stesso, non ci sono problemi. Però dopo l'altro punto che per quello dico, va diviso il settore del volontariato gratuito dall'altro. Per esempio, chi fa nelle ONG, quelle che fanno volontariato internazionale, quelli hanno, non possono, per dire un esempio classico, 2004, vengono sequestrate le due Simone in Iraq, che ci sono costati milioni di euro. Si è saputo che prendevano 4.500 euro al mese. Questo non è volontariato. Mia figlia, per fare un esempio ancora più concreto, nel 2008 è andata in Kenya un mese a fare l'infermiera volontaria e si è pagata anche il viaggio. Quindi non possiamo mettere insieme le due cose. Per essere propositivi dico, 2013, 1370 onlus in regione. Via tutto. Si delega ai comuni di che facciano una tabellina che il 5 per 1000 venga devoluto a società sportive, a società di volontariato, alle Caritas, e lì, perché altrimenti vanno via anni prima di avere il rimborso, con costi di gestione burocratica enormi che va qualche volta oltre il rimborso che viene fatto. Oltre questo dico che è importante ecco, superare questa fase, no? Qui siamo a discutere, si può arrabbiarsi, però dobbiamo trovare le strade giuste, perché altrimenti, come diceva quell'intervento colorito che hai definito prima, ha ragione, 2000, l'anno scorso 2000 donazioni in meno, proloco che chiudono, associazioni sportive che chiudono, cioè questo è il volontariato, questo è il nostro volontariato, questa è la nostra storia, che è nata prima alla fine dell'Ottocento e si è, dagli anni 60 è cresciuta moltissimo. Non possiamo penalizzare il volontariato, no? Dobbiamo trovare, dividere le due cose, cioè non posso essere io miscelato con gente che prende 4.500 euro al mese, non sta da nessuna parte. E per quanto riguarda anche i contributi alle associazioni, in particolare i cosportivi, ma tutte quelle che hanno attività promozionale sul territorio, che fanno promozione turistica, che fanno con i sacrifici propri, perché il volontariato perde tempo, okay, penalizza gli affetti familiari, tutte quelle cose lì. Dobbiamo trovare...
Perfetto. No, scusa se ti interrompo, il tempo è un po' breve.
No, mi scaldo, sì, è meglio.
Grazie, sì. Un intervento chiaro e molto interessante.
Grazie.
Hai avuto due applausi, quindi vuol dire che hai espresso qualcosa, e tre con questo. Se c'è ancora una domanda...
Sì, una breve domanda.
Ok.
APS Fogolare di Monfalcone. Questa riforma tende a uniformare il sistema, può essere una buona cosa, mentre magari a livello locale poi si discrimina sui finanziamenti alle associazioni. Porto un esempio: nel 2017 qui in Regione è stata approvata una normativa che finanzia le associazioni che si interessano di immigrazione che hanno 5 anni di attività. E allora qui preclude qualsiasi nuova attività o nuova associazione. Ecco, io voglio dire se questo è possibile con questa riforma.
Grazie. Allora io passerei alle risposte.
Sì, no, un attimo. Una cosa veloce.
L'ultima, poi passiamo alle risposte.
Sì, no, una cosa veloce. Se questa legge voleva portare i giovani a fare volontariato... Questo ha fallito, perché un giovane, se veniva qui oggi a sentire tutta questa burocrazia, non penso che vede il volontariato o vede darsi agli altri con questo sistema qui. Il pericolo è che fra 10-20 anni, uscita le nostre generazioni che escono dagli anni 70, non ci sarà più volontariato.
Grazie mille. Allora, la parola a Maurizio e a Monica per le repliche.
Non so se sono tutte mie, io proverò a rispondere ad alcune, perché sono domande apparentemente semplici, però anche molto impegnative, che rimandano di fatto all'impianto della legge. Cioè, una questione che è evidente, che è molto a cuore a tutti quanti voi, è la questione del volontariato. Allora, io ho cercato di spiegare che è tutt'altro che marginale il ruolo del volontario e del volontariato, ma anzi è assolutamente centrale ed è trasversali a tutto il terzo settore. È vero che non viene fatta una differenza tra volontariato gratuito e non, ma per un'unica ragione, perché il volontariato non può che essere solo e soltanto gratuito. Quelle altre possibilità che erano previste non riguardano i soggetti di questa legge, cioè non riguardano gli ODV, non riguardano le APS, non riguardano le imprese sociali, non riguarderanno nemmeno le ONG, visto che le ONG adesso con la nuova normativa riguardante le ONG, cioè nel senso quelli non si potranno più chiamare volontari, saranno diciamo cooperatori internazionali, cooperatori di solidarietà internazionale, ma non saranno più volontari. Quindi insomma non esiste altra possibilità che svolge l'attività di volontariato a titolo esclusivamente gratuito e solo e soltanto sul rimborso spese. Per quanto riguarda i rimborsi spese, anzi, è stata proprio una richiesta delle associazioni di volontariato e dei donatori del sangue, tutte, quelle di non prevedere per loro nemmeno questa possibilità, anche in ossequio a quella che è la normativa europea per quanto riguarda la transazione e la donazione del sangue e degli organi, per tutti e due i partecipanti, coloro che svolgono questa attività, non è possibile, per richiesta proprio delle associazioni nazionali di donazione, percepire in alcun modo anche i rimborsi. Esiste invece un problema proproio per le associazioni sportive dilettantistiche, per le sportive, nel senso che la cosa va vista all'incontrario, cioè è estremamente probabile, a legge attuale, visto che la legge attuale non riguarda le associazioni sportive dilettantistiche e prevede per alcuni dei soggetti che fanno parte delle organizzazioni del mondo del terzo settore una, diciamo, cospicua anche riduzione di alcuni benefici fiscali, che le associazioni sportive dilettantistiche possano scegliere di stare fuori dal terzo settore, perché per loro è molto all'oggi più conveniente dal punto di vista tributario essere sottoposte ai vincoli delle organizzazioni del terzo settore che non il contrario. Quindi, peraltro, vorrei ricordare che in Italia il mondo sportivo in generale, un po' diciamo trainato dal lavoro che fa il CONI, anche diciamo della presenza politica che ha il CONI e di cui sono beneficiari poi anche gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, quindi tutto di fatto lo sport dilettantistico nazionale, ha delle, come dire, agevolazioni fiscali e contributivo veramente assolutamente uniche rispetto al... Quindi semmai il rischio è che questa parte importante del terzo settore, che all'oggi rappresenta un 25% del mondo delle organizzazioni, soprattutto del mondo associativo, possa, diciamo, per convenienza legittima decide di rimanerne fuori, quindi continuando a mantenere i benefici fiscali che ne ha oggi e però non dando quei requisiti, non sottoponendosi a quei vincoli di trasparenza che pure ci pare che sia una questione molto importante che sono state introdotte dalla nuova normativa. Per quanto riguarda la questione volontariato, poter essere volontariato e dipendente, e su questo c'è una discussione molto impegnativa, perché è una cosa estremamente ragionevole quella che viene posta. Ma com'è possibile che uno che per giunta è un lavoratore autonomo, oppure uno che è dipendente di un'associazione cooperativa, in alcune occasioni o sempre non possa liberamente decidere di fare il volontario, eccetera? E su questo all'oggi è prevalente più che la spinta più che all'apertura, considerare questo qui come un fatto positivo, la preoccupazione invece, perché il rischio è che in un periodo in cui di crisi economica è possibile che dietro una normativa che consenta contemporaneamente la possibilità di essere lavoratore e volontario si possono nascondere anche forme di sfruttamento, di lavoro nero, di sottooccupazione, eccetera. Quindi questo divieto all'oggi risponde a questa preoccupazione ed è, diciamo, un elemento di garanzia. Naturalmente, se il volontario però non è un volontario continuativo, è un volontario occasionale, bisognerà trovare una maniera, come su questo siamo impegnati proprio in questi giorni, a un miglioramento del testo per rendere queste parti, non dico più permissive, ma diciamo meno equivoche, proprio attraverso i diritti correttivi, bisognerebbe permettere quantomeno una maniera, diciamo, saltuaria, perché sennò diversamente, se non viene permesso proprio l'attività di volontariato a un lavoratore che è anche cittadino, o si creano delle cose paradossali per cui uno può fare il volontario però da un'altra parte e non presso la propria organizzazione, il che va bene, però insomma non lo si può obbligare, oppure peggio gli si lede una facoltà di cittadino, una prerogativa di cittadino che è il proprio impegno civile, sociale, eccetera. E quindi a questo gli va data una risposta. Quindi,
però su quel...
Certo.
Posso dire solo...
Finisco con l'ultima, che poi era la prima domanda, se non ricordo male, su questo poi torni tu su tutto se vuoi, e così, per brevità, la questione dell'adeguamento statutario, se sono associazioni fatte da più associazioni, l'adeguamento riguarda... Cioè, se ciascuna di queste ha una sua autonomia giuridica e patrimoniale, quindi dotata di un proprio statuto, ognuna di queste dovrà adeguarsi. Poi naturalmente esistono, ma questo è un altro tema, delle modalità semplificate per le reti per potersi iscrivere tutti quanti in blocco e registri. Se invece stiamo parlando in realtà di un'associazione composta da sedi che però non sono, diciamo, dotate di una propria autonomia giuridica e patrimoniale, allora in realtà stiamo parlando di un unico soggetto e quindi quel soggetto lì che dovrà procedere alle modifiche e agli adeguamenti statutari eventualmente necessari. Scusami, ma non so se forse
in realtà,
mi sono dimenticato.
Maurizio mi sembra abbia già risposto a tutto, per cui dico solo una cosa, cioè questo tema qua è un super tema, perché che uno che magari fa il dipendente tutta la settimana, la domenica voglia andare a fare il banchetto, però mi sembra che abbia risposto bene lui, cioè ci è stato posto tantissimo il tema, guarda che però poi ti arriva l'ispettorato del lavoro, trova della gente che in realtà è in nero e ti dice in realtà sono volontario nella mia, cioè, tanto per spiegare piatto piatto com'è andata, com'è la discussione, no? E io capisco infatti che è sempre importante andare dentro alle preoccupazioni, rendendo però possibile tutto ciò che invece di positivo c'è. La questione per esempio che questa cosa magari appositamente regolata, assicurata e svolta a titolo occasionale non continuativo, cioè in occasione di manifestazione, almeno questo sia possibile, no, cioè io lo sto proprio chiedendo perché... Cioè, tutto dove vado, ero in una cooperativa sociale, tutto noi vediamo che quando, cioè, che c'è un impegno che cede, no, nelle nostre realtà, la parte. Volevo dire questo, su questa preoccupazione che diceva questo signore sui giovani che hanno visto così tanta burocrazia, cioè, al di là di altre considerazioni sul volontariato dei giovani che magari faremo in un'altra cosa perché non sono solo normative. Io dico questo. Capisco che quando si presenta tutto insieme è un rischio che arrivi addosso una folata di panico e un pochino è inevitabile che in contesti come questi si dia questa percezione. Io penso che comunque il vostro centro servizi eccetera da una cosa così farà partire dei percorsi dove uno si mette lì, dice guardiamo sto statuto, vediamo cosa devo cambiare in modo che ci si tranquillizza. Dico solo una cosa, che per le realtà più piccole, sgomitando e cercando di allargarli con evidentemente la parte politica che cerca di stringere noi di allargare perché ognuno fa il gioco delle parti, però c'è una parte in cui veramente cambia poco, nel senso che continuano a essere previsti come obbligo di bilancio semplicemente il rendiconto di cassa, che penso che tanti, adesso io non so come il vostro registro qua, ma tendenzialmente siamo già abituati come volontariato a dover depositare qualcosa in regione, no? Per cui ci sarà una questione del rendiconto di cassa, saranno fuori dai limiti dei collegi sindacali, ci sarà una possibilità, per cui magari poi leggendo bene la cosa rispetto alla propria fattispecie non è detto che ci sia da cambiare così tanto, no? Questo lo dico perché poi io andando nel merito delle singole cose mi sono anche un po' tranquillizzata. Una cosa che non abbiamo detto, visto che siete tanti volontari, è che in questo momento il volontariato può ricevere solo tre tipi di entrate, di fatti, le entrate cosiddette prive di sine all'ACMA, cioè donazioni, cioè le cose che dove non c'è una controprestazione, no? Il contributo se non corrispettivo, eccetera. Il rimborso spese derivante dalle convenzioni, su cui potremo aprire un film dove andiamo avanti domani, di come questa cosa è stata interpretata a livello nazionale, e le attività marginali, no? Voi sapete che c'è un elenco nel DM 25 maggio 95 di attività marginali che devono essere solo quelle. Rispetto a questo, per il volontariato c'è un po' un'apertura, cioè molto per come è scritto qui, il volontariato, oltre alle sue attività tipiche che sono regolate così, potrà fare probabilmente tutte le attività cosiddette secondarie, come saranno disciplinate, quelle che vi ho detto prima dell'articolo 6. No, perciò probabilmente c'è anche un pochino una possibilità di ampliamento rispetto a questo, solo per dirlo come informazione, che poi non voglio entrare nel merito, dico, c'è... Rispetto a questo guardatelo, perché non ci sarà più il limite di attività del DM 25 maggio 95. Per il resto, sulle piccoline forse non va a cambiare tanto, no? Cioè, come mi sembra di dire, come per quelle un po' più grandi ci sono. Ok?
Intanto che il professor Cinelli prende posto, anche il professor Rossi voleva dire una battuta.
Sì, una battuta perché, insomma, io ho registrato da un po' lo spirito di molti interventi, un po' l'emergere di queste due anime o più anime che stanno dentro il terzo settore, alcune che si sentano particolarmente penalizzate. Insomma, vedete, l'importanza della definizione di terzo settore è a questo punto decisiva. Io vi faccio una battuta, ma non una battuta di spirito, una battuta di un mio amico, assessore comunale in un importante comune del nord, molto impegnato sulle imprese sociali, che a un certo punto mi ha detto, scusa, ma l'Università Bocconi o la LUIS sono enti senza scopo di lucro? Svolgono attività di interesse generale? Lo fanno per finalità civiche? Allora sono enti del terzo settore anche loro. Non lo so, però certamente capite che rispetto all'Università Bocconi, l'associazione di volontariato del comune che si occupa di raccogliere i soldi per la festa patronale, ma cosa li tiene insieme? Cosa li tiene insieme? Li tiene insieme, li dovrebbe tenere insieme con la definizione. Ma allora... È fondamentale quella definizione, capite? Perché cos'è che caratterizza dall'identità di queste due cose? Cosa può mettere insieme l'Università Bocconi, a parte che lo possa essere, insomma, per usare un riferimento così, e la piccola organizzazione? E quella definizione ha molti limiti, perché le finalità, quello che dovrebbe... caratterizzare, ha sempre caratterizzato la legislazione del terzo settore, è lo spirito di solidarietà. Se voi guardate la legge sul volontariato, la legge sulle cooperative sociali, il decreto sulle ONLUS, esclusivo fine di solidarietà, si diceva. Cioè, ora la solidarietà c'è, ci può essere, ma ci può anche non essere. Ci può essere a finalità civica o di utilità sociale. L'utilità sociale alla fine cos'è? Uno che svolge un'attività di interesse generale. Se è attività di interesse generale lo fai già per l'utilità sociale, no? Evidente. Quindi alla fine la finalità si perde, rimane solo l'attività, quello che fai. E quindi capisco che poi ci sia una sofferenza di chi si vede messo insieme, no, a organizzazioni che, diciamo, fanno delle cose utili, ma lo fanno magari per altri scopi, per altre finalità. E qui la scommessa della legge del codice è questa, insomma, di vedere, di ricostruire un'identità comune a tutte queste cose perché queste possano, diciamo, favorevolmente, positivamente incidere sullo sviluppo della società italiana. Questa è la sfida, insomma, che bisogna, ognuno poi decide come porsi.
Grazie professor Rossi. Allora, accogliendo anche l'indicazione di Monica, evitiamo il panico. Sappiamo che stiamo vedendo tante cose, ma davvero vi confermiamo ci sarà un percorso con gli aiuti da parte della Regione e del Centro Servizi, che peraltro verranno spiegate nelle relazioni successive. Quindi ricordatevi, siamo qui per avere una visione d'insieme. È una complessità, la complessità ci spaventa, ci sono delle contraddizioni, però ci sono anche tutti gli strumenti e il tempo per affrontare con calma le cose.